«Dov'è?» domandò Bart. «Dove l'avete portata?» I maschi cominciarono ad avanzare verso di lui. Bart indietreggiò. Il fucile, il suo dannato fucile da caccia. Impossibile prenderlo. Il sole tagliava le loro ombre nitide sul verde prato della chiesa. Poi Bart si ritrovò sul marciapiede. Si voltò e si mise a correre. E tutti si gettarono all'inseguimento. Lui correva, ma non proprio alla cieca. Aggirò il palazzo municipale. Inutile cercare aiuto là, lo avrebbero circondato e ammazzato come un cane. E continuò lungo la Main Street, che due isolati più in là si apriva e diventava di nuovo la strada maestra. Lui e Vicky sarebbero stati in viaggio lungo quella strada e già lontani ormai se soltanto le avesse dato ascolto. Le sue scarpe battevano con violenza il marciapiede. Davanti a sé vedeva alcuni altri edifici e negozi. Al di là dell'ultimo incrocio, una stazione di servizio segnava il confine della cittadina. Al di là di quella, il grano che ricominciava a crescere ai due lati della strada. Una verde distesa di gran turco. Bart correva. Era già senza fiato e la ferita nel braccio gli faceva sempre più male. Dietro di sé lasciava una traccia di sangue. Mentre correva si sfilò il fazzoletto dalla tasca e lo infilò, usò tampone, sotto la manica della camicia. Le due scarpe battevano sull'asfalto screpolato del marciapiede. Il suo respiro sfuggiva dalla gola sempre più aspro e più caldo. Il braccio gli pulsava dolorosamente. Una parte del suo cervello tentava di domandare se davvero si illudeva di poter fare tutta la strada di corsa fino alla città più vicina. Di poter coprire di corsa 30 chilometri di strada asfaltata a due corsie. Correva. Poteva sentirli dietro di sé guadagnare terreno. Tutti più giovani, più veloci di lui. I loro passi risuonavano sull'asfalto. Gridavano e si lanciavano richiami ed esortazioni l'uno con l'altro. Sempre di corsa. Bart oltrepassò la stazione di servizio che segnava il limite estremo dell'abitato. Il respiro era un ansito rauco nel suo petto. Il marciapiede all'improvviso terminò, e ormai non c'era che una cosa da fare. Soltanto una speranza di batterli in astuzia e riuscire a salvare la vita. Le case erano finite, l'abitato scomparso. Il grano tornava a lambire gli orli della strada. La quiete doveva essere profonda là in mezzo, profonda e fresca, ombrosa, tra i filari che arrivavano ad altezza d'uomo. Corse così oltre il cancello e bruscamente sterzò verso sinistra, attraverso la strada, e gettò via le scarpe. L'istante dopo era nel grano, che si chiuse sopra dietro di lui come le ondate di un mare verde, accogliendolo in sé, nascondendolo. Si sentì invadere da un sollievo improvviso e del tutto inaspettato, e in quello stesso momento ritrovò la calma e il respiro. Corse dritto davanti a sé, lungo il primo corridoio dove si era infilato, e le sue larghe spalle sfioravano le foglie, facendole tremolare. 20 metri più indentro, voltò a destra e continuò a correre, tenendosi basso perché gli altri non vedessero la sua testa. Ripiegò verso la strada per alcuni istanti, attraversò altre file, poi voltò definitivamente le spalle alla strada e saltò a caso di filare in filare, immergendosi sempre più a fondo, tra il grano. Alla fine si lasciò cadere in ginocchio e appoggiò la fronte al suolo. Sentiva soltanto il suo respiro ormai lacero e sentiva i bambini che si lanciavano richiami l'un l'altro. Quel suono lo rincuorò. Erano alla sua sinistra, ma molto distanti e a giudicare da tutto l'insieme molto disorganizzati. Sfilò il fazzoletto da sotto la mezza manica, lo piegò meglio, lo rimise a posto dopo aver esaminato la ferita. L'emorragia sembrava essere cessata nonostante lo sforzo. Si concesse ancora qualche momento di riposo. Si disse che non era giusto sentirsi così. Era in pericolo mortale e sua moglie era stata trascinata via. Forse a quest'ora era già morta. Cercò di richiamare alla mente la faccia di Vicky, ma non voleva tornargli in mente. Quello che invece gli appariva era il ragazzo dai capelli rossi con il coltello conficcato in gola. Era consapevole ora della fragranza del grano. Ne sentiva l'odore tutto intorno a sé. Il vento attraverso le cime delle piante creava suoni che sembravano voci. Qualsiasi cosa fosse stata compiuta in suo nome, quel grano era adesso il suo protettore. Ma gli altri si avvicinavano. Tenendosi basso, si rimise a correre lungo il filare in cui si trovava e attraverso altre file. Cercava di mantenere sempre le voci alla sua sinistra, ma via via che il pomeriggio avanzava gli diventava sempre più difficile. Correva, tendeva l'orecchio, riprendeva a correre. La terra era soda e i suoi piedi coperti dalle sole calze non lasciavano orme. Quando si fermò molto più tardi, il sole stava sospeso al di sopra dei campi alla sua destra, rosso e infuocato, e quando guardò l'orologio vide che erano già le 7:15. Il sole aveva inondato le cime delle spighe di oro rossastro, ma lì in mezzo l'ombra era scura, intensa. Piegò la testa da un lato e rimase in ascolto. Con il tramonto il vento era caduto del tutto e il grano stava immobile. Se gli altri erano ancora in mezzo al grano, dovevano essere lontani oppure immobili e in ascolto. Ma Bart era del parere che un branco di ragazzini, sia pure folli, avrebbero fatto la cosa più logica per dei ragazzini: rinunciare e tornare a casa. Si girò verso il sole morente che all'orizzonte calava sempre più tra due banchi di nuvole e cominciò a camminare. Se avesse tagliato in senso diagonale, presto o tardi sarebbe sbucato per forza di cose sulla statale.